You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
Sera. L'impero ottomano colpisce ancora, ovvero la via turca al copyright. Di cosa parliamo? In un periodo fantastico per il cinema turco, ma direi in generale per il cinema, diciamo un 20-25 anni, i turchi sono stati in grado, per una serie di motivi che vedremo, di prendere qualsiasi cosa che ha avuto successo nel mondo occidentale, parliamo di film, libri, serie TV, fumetti, e farne una loro versione senza pagare assolutamente nessun diritto d'autore. E sono uscite delle cose meravigliose che vi mostrerò. Due piccole premesse prima di iniziare. Questa presentazione è divisa in due parti. La seconda parte doveva tenerla Marco Panvini, che purtroppo non è potuto venire, e lo sostituirò indegnamente io. La seconda è che, come ovviamente potete immaginare, ci sono un sacco di nomi turchi. Io non ho più pallidio, non sono una parola di turco, quindi sicuramente tutte le pronunce sono sbagliate. Mi scuso con gli eventuali turchi presenti in sala. Allora, parliamo del periodo, quello che gli storici del cinema identificano come il periodo Yeşilkam o Turk Exploitation. Turk Exploitation è chiaramente un riferimento alla Black Exploitation del cinema americano degli anni 70. Yeşilkam letteralmente significa pino verde e banalmente è il nome di una strada di Istanbul nel quartiere di Beyoğlu. Agli inizi degli anni 50 in questa strada sono nate tutta una serie di case di produzione cinematografica a basso, anzi oserei anche dire a bassissimo costo, che hanno poi dato via a questo periodo d'oro del cinema. Il periodo Yeşilkam viene identificato tra la fine degli anni 60, quindi 1967 se non sbaglio viene codificato come il primo film, fino alla metà degli anni 80, 1985-1986, anche se ci saranno degli strascichi fino al 1990. Le caratteristiche di questi film sono, innanzitutto una velocità di produzione. Diciamo che nel giro di 15-20 giorni il film passa dalla pre-produzione alle riprese, alla post-produzione e va direttamente in sala, quindi velocissimi. Budget risicati. Io ho fatto un paio di conti, tenendo conto di inflazione e cambio valuta, parliamo di circa 50.000 euro attuali per girare un film. E soprattutto, come vi dicevo, la cosa più interessante è una totale mancanza di rispetto per trame, idee, colonne sonore, marchi registrati e alcune volte anche proprio spezzoni di film veri e propri. Come è stato possibile? Perché essenzialmente in Turchia, ora, è piuttosto complicato capirlo perché ci sono pochissimi articoli che parlano di questa cosa e sono tutti in turco. Quello che ho fatto, io ne ho letti un paio usando Google Translate, è l'unica cosa che potevo fare. Non ci ho capito tantissimo. Diciamo che essenzialmente la linea guida era che una volta che un prodotto entrava in Turchia, i turchi diventavano una specie di patrimonio culturale della Turchia. Quindi ognuno ci poteva fare quello che voleva. Tutto questo, la pacchia, finisce nel 1986. Perché? Perché la Turchia, spinta dagli altri paesi, è costretta a varare una prima legge seria sul diritto d'autore. E quindi finisce questo periodo. Anche se in realtà l'ultimo film del periodo Yeşilkam è del 1990, io l'ho visto, è una cosa terrificante, è un musical basato su Psycho di Hitchcock. È una roba terrificante. Ed è concettualmente identificato come l'ultimo film del periodo Yeşilkam. È imbarazzante. Io per un mio gusto dell'orrido, più per prepararmi per questa presentazione, ho visto 30-40 film di questo periodo. Ne ho selezionati alcuni tra i più rappresentativi. Non mi fa ridere. Tra i più rappresentativi. Allora, il primo che analizzeremo è, secondo me, uno dei punti più bassi del periodo di Yeşilkam, perché c'è veramente una povertà di mezzi tecnica che è qualcosa di imbarazzante. Considerate che secondo me i filmini che girava Spielberg quando aveva 11-12 anni sono tecnicamente superiori a questa roba che è fatta da professionisti. E giusto per darvi la prima idea, oh, guardate che bello. Questa è proprio il logo dei titoli di testa. Sembra un lavoro di quelli che fanno i bambini dell'elementare educazione artistica. Allora, il film è Superman Donurior, il ritorno di Superman, traduzione letterale, 1979. Allora, chi è il malato di mente che c'è dietro a sta cosa? È uno dei capisaldi del cinema Yeşilkam, il Kunt Tulgar. nato nel 1948, tuttora vivente, anzi tuttora celeberrimo tra i fan del cinema turco. Va in giro a fare convention, rilascia interviste, si è autoproclamato l'Orson Welles della Turchia, perché è attore, regista, produttore, sceneggiatore, e lui dice esattamente come Orson Welles. Vabbè, i risultati secondo me sono un attimino diversi, però lui è contento, io... Esatto, io non sono nessuno per contraddire il maestro. Il suo film più celebre è un altro film imbarazzante, su cui si potrebbe fare un panel a parte, che è Tarzan, uomo impavido, del 1974, dove ci sono proprio intere scene, metà film è esattamente il Tarzan degli anni 30 di Wes Müller, in cui vengono tagliati tutti i primi piani e vengono rigirati con attori turchi. Del resto è esattamente il film del 1932-33, non mi ricordo. Lui è figlio d'arte, Tulgar, il padre aveva una casa di distribuzione di film esteri. Lui, appena alla maggiore età, inizia a lavorare insieme al padre, poi il padre si ritira, lui subentra e trasforma la casa di distribuzione in una casa di produzione cinematografica. Nel 1978 si trova a Parigi per un festival del cinema e vede il film di Richard Donner, Superman. Ne resta estasiato, resta innamorato veramente di questo film e decide di farne una sua versione, una versione turca. Ovviamente ha bisogno di un attore di peso per interpretare un personaggio complesso come Clark Kent barra Superman. E chi chiama? Beh, chiama un suo amico, perché cioè, non è che è un magna magna solo in Italia, anche in Turchia è così, eh? E chiama Azim Demirçoğlu, che non sappiamo, è talmente famoso, non sappiamo manco quando è nato. Tulgar ci dice che dovrebbe essere nato tra 1955 e 1958, la data non è certa. Purtroppo scomparso nel 2003, sempre Tulgar ce lo dice. È praticamente il figlio di una coppia di amici del padre. Lui Tulgar lo conosce perché partecipa come comparsa da ragazzo in un western che gira Tulgar nel 71. Ora, io sono l'ultima persona che può parlare per certe cose. Tulgar dice in un'intervista che lo ingaggia per il fisico statuario. Io questo fisico statuario sinceramente non l'ho visto, però lascio giudicare a voi. Per il film adotta il nome d'arte di Typhoon Demir, che letteralmente significa tifone d'acciaio, e lui si diverte tantissimo in questo film, gli piace la vita dell'attore, decide di diventare attore professionista e sempre nel 79 gira un altro film, stavolta di genere drammatico, ma che è un flop colossale, lui viene deriso penso probabilmente da tutto il cast e da tutto il set, e si ritira immediatamente dalle scene subito dopo aver girato quest'altra monnezza e non ne sapremo più niente. Così, nota di colore, mentre gira il ritorno di Superman, lui sta svolgendo il servizio militare di leva nell'esercito turco. Per liberarsi lui aveva bisogno di almeno una settimana, 7 giorni per effettuare le riprese. Per liberarsi inventa una palla, ovvero dice che il padre è in ospedale ricoverato in fin di vita, presenta un falso certificato medico rilasciato non sappiamo come e l'esercito gli concede 10 giorni di licenza per gravi motivi familiari. Ora, non sappiamo se l'esercito ha mai scoperto la frode, io spero di no, anche perché tuttora, e non voglio immaginare negli anni 70, nelle forze armate turche c'erano le pene corporali. Quindi io spero per il buon Demirçoğlu che non l'abbiano mai scoperto. Allora, la trama. La trama non è che sia, almeno nella prima parte del film, non è che brilli per originalità, come potete immaginare. È la classica origin story di Superman. È giunto sulla Terra dal pianeta Krypton, viene trovato da una coppia di contadini terrestri, allevato come se fosse il loro figlio, diventato adulto, lavora come giornalista in un giornale locale, ovviamente sempre pronto a combattere il crimine grazie ai suoi fantastici superpoteri, e fin qui diciamo è il Superman che tutti conosciamo. La cosa terrificante arriva nella seconda parte del film, dove Tulgar proprio tranquillamente ammette che la seconda parte del film è palesemente copiata da Adventures of Captain Marvel. Cioè, non è neanche un film, tra l'altro, è un serial in 12 puntate della Republic Picture del 1941. Ah, per intenderci, Captain Marvel non è Captain Marvel di adesso, ma è quello che adesso conosciamo come Shazam. Tulgar ammette tranquillamente in interviste che era il suo film preferito da ragazzo, e quindi la seconda parte del film, dove c'è la trama vera e propria, è esattamente copiato parola per parola, dialogo per dialogo, addirittura inquadratura per inquadratura, dalla parte centrale di Adventures of Captain Marvel. Ma quando dico inquadratura per inquadratura, cioè sono serio, cioè, questo è veramente, letteralmente il film del 41 rifatto, cambiando Shazam e mettendo Superman come protagonista. Poi, se vogliamo parlare dei mirabolanti effetti speciali, parliamone. Allora, per gli effetti speciali, Tulgar requisisce il Ken della figlia. Ma, cioè, lo requisisce proprio urlando, io te l'ho comprato, io me lo riprendo. Chiede, ordina alla moglie di realizzare un costume da bambola da poter applicare a Superman. Incolla due bei fili di nylon, uno alla testa, uno ai piedi della bambola, lo piazza davanti a uno sfondo, a uno schermo dove poter far mandare in sovraimpressione sfondo, posiziona fuori campo un bel asciugacapelli per fare lo svolazzamento del mantello e il gioco è fatto. E adesso arriviamo al meglio. Vediamo una bella clip, così per dare un'idea della monnezza che hanno fatto. Ah, colonna sonora ovviamente è copiata, è quella del film di Donner, non pensate che si mettano a realizzare colonne sonore originali. Ecco il fisico statuario. Gli effetti speciali. Montaggio serrato. Guardate che coreografie di lotta. Questa è la mia preferita. qui insomma ho puntato subito in alto, eh. Allora, adesso il secondo film invece, insomma, andiamo su a lidi un po' migliori. Si tratta sempre, per carità, di un film Yeşil Kam, ma secondo me, insomma, qui si vede che dietro c'è della gente che almeno sa fare il proprio lavoro. Poi, per carità, beh, la trama, gli effetti speciali sono quelli che sono, ma si vede, c'è una certa cura nella regia, nella fotografia. E per la precisione parliamo di Turista Homer zu Uzay Yulund, ovvero il turista Homer in Star Trek. Uzay Yulund significa viaggio tra le stelle ed è come veniva chiamato Star Trek sulla televisione turca. Il film è del 1973, tra l'altro vi faccio notare che c'è una specie di Godzilla che dovrebbe essere un Gorn nell'idea del disegnatore. Ora voi mi chiederete, ma chi cacchio è sto turista Homer? Allora, il turista Homer è un personaggio molto famoso in Turchia, in realtà, è una specie di maschera popolare. Adesso magari i giovani lo conoscono poco, ma fino agli anni Ottanta era molto famoso e molto conosciuto. Compare per la prima volta in un film del 1963 come spalla del protagonista. Ha un successo enorme, tanto che decidono di creare una serie di film con lui come protagonista. Essenzialmente è una specie, guarda, io lo dico spesso, è una specie di Checco Zalone turco. Cioè è una specie di uomo medio turco dell'epoca, in cui ovviamente viene rappresentato il peggio, diciamo, della cultura turca. Lui è un fannullone, non ha mai voglia di lavorare, si barcamena tra mille inciuci, lavoretti, scappatoie e via così, è ignorantissimo, ma alla fine si incaccia in un sacco di guai, ma alla fine ne esce sempre con un mix di fortuna, sfacciataggine e così via. In totale vengono girati 8 film del turista Homer tra il 1964 e il 1973, e questo è l'ultimo proprio, l'ultimo film del turista Homer. I primi film, io li ho visti quasi tutti, insomma ne ho persi un paio. I primi film in realtà non sono neanche male, ad essere onesto. Sono delle commedie anche abbastanza pungenti sulla Turchia dell'epoca. Poi dagli anni 70 in avanti vira proprio decisamente verso il classico film Yeşil Kam, vengono presi dei film celebri e ne viene fatta la parodia pure semplice. Ce n'è uno dove lui fa la parodia di 007, ce n'è un altro che praticamente è la parodia di L'uomo che sapeva troppo di Hitchcock. I film, infatti, gli ultimi 3-4 film sono dei flop al botteghino, e già prima di iniziare a girare questo loro avevano deciso che sarebbe stato l'ultimo, un po' per gli scarsi risultati, un po' anche perché sia il creatore del personaggio e l'attore che lo interpreta si erano un po' stancati, però decidono di chiudere col botto. Ha detto chiudiamo con un bel film di fantascienza. In quel periodo in Turchia andava di moda, aveva un buon successo Star Trek, e quindi decidono di ambientare l'ultima avventura del turista Homer nel mondo di Star Trek. Il creatore e nonché il regista è Ulki Saner e l'attore è Sadri Lisik. Sadri Lisik, in realtà, ora nella clip che vedrete che insomma è chiaramente una commedia, quindi ma Sadri Lisik è un signor attore, ha una solida formazione teatrale, ha aperto una scuola di recitazione a Istanbul che c'è tuttora ed è intitolata a lui. E si decide di usare la trappola umana, l'episodio della serie classica, della prima stagione della serie classica, come base per il film di Turista Homer. Come vi dicevo, come per praticamente tutti i film del periodo di Yeşil Kam, i nomi, i set, gli uniformi, i personaggi stessi, con piccolissime differenze, sono presi pari pari dalla serie di Roddenberry. Come potete vedere, c'è qualche cambiamento che non capisco, tra l'altro non so bene il perché, nel colore delle uniformi, ma per il resto, come vedete, i set, uniformi, il make-up del mostro di sale, è quello. La trama, almeno iniziale, i primi 20 minuti di film, sono pari pari l'episodio della serie classica, come lo conosciamo noi. L'Enterprise arriva sul pianeta M113, va a portare rifornimenti al professor Crater, che è un ex, e alla moglie Nancy, che è un ex del dottor McCoy. e mentre sono in missione appunto sul pianeta, alcuni membri dell'equipaggio vengono uccisi da Nancy, che in realtà non è Nancy ma è una creatura mutaforma che necessita di sale per sopravvivere. Piccola nota tecnica: le riprese del film per girare gli esterni del pianeta M113 hanno girato le rovine di Efeso, che insomma hanno il loro perché. Dopo una ventina di minuti compare il nostro bel turista Omer, che come al solito si è cacciato in uno dei suoi tipici guai. È uscito una sera con una ragazza figlia di immigrati siciliani, non sto scherzando, è così. Ovviamente si è compromessa, la ragazza è irremediabilmente compromessa, quindi i genitori, i parenti della ragazza vanno a prenderlo e lo minacciano con delle armi perché deve assolutamente sposare la figlia per porre riparo. Sì, c'è un filo di stereotipi, ma un filo, Nel frattempo torniamo a bomba sul pianeta M113, dove il professor Crater, che in questo film è anche un valente inventore, ha inventato una specie di teletrasporto modificato con cui pesca nel continuum spazio temporale il primo sfigato che gli ritrova, e ovviamente è il turista Omer, che viene teletrasportato dalla Turchia del 1973 sul pianeta M113, così, de botto senza senso. Che quindi lui si salva dalla cerimonia nuziale con la ragazza siciliana, ma viene indicato da Crater come il colpevole degli omicidi ai danni dell'equipaggio dell'Enterprise. Quindi viene consegnato a Kirk Spock e portato sull'Enterprise. Ovviamente quando è sull'Enterprise con i suoi modi di fare, il suo buon senso da zoticone, chiamiamolo, aiuta a indirizzare l'equipaggio verso chi è il vero colpevole, cioè la creatura mutaforma. Tra l'altro nel film non c'è solo la trappola umana, ma ci sono anche dei riferimenti agli androidi del dottor Kirby. Infatti il professor Crater ha degli aiutanti androidi che ricordano molto quelli dell'episodio del dottor Kirby. E Arena è il duello. Infatti a un certo punto, così de botto anche qui senza senso, c'è una lotta con le LIRPA tra Kirk e Spock che non si capisce bene il perché. Quello sempre nell'idea dei turchi dovrebbe essere un Gorn. Vabbè, questo ci avevano in magazzino. E andiamo subito a bomba con le clip. La prima clip non c'è il turista Omer, ma è giusto per farvi vedere quanto è simile all'episodio della serie classica. E anche qui, ripeto, noi ci scherziamo, ridiamo, la clip fa ovviamente ridere, però se la comparate con quello che avete appena visto prima di Superman, qua insomma almeno si vede che dietro la macchina da presa c'è qualcuno che il suo lavoro lo sa fare, ecco. Oh, scusate. L'audio. Prima andava l'audio. L'ho provato stamattina, c'era. No, vabbè, era giusto. No, era perché c'è un certo punto dove lui fa proprio una recitazione proprio stile Kirk. Ah, così. Vabbè, alla Shatner. Sì, sì. Guardate un attimo. Dove andare?
No, sul suono, voglio vedere.
Ok.
Suono, ok. Allora, dispositivo di uscita selezionato. Vediamo un attimo. Non un output device, sarà quella?
Ah, però prima andavo.
Sì, no, infatti.
Riprovo.
Non c'è qui test, fai un attimo l'uscita, okay. C'è il testino per vedere se...
Task mix integrato.
Bluetooth. E quindi dovrebbe andare, non si sa.
Non so.
Sono d'accordo.
Scusate, torno a bomba, non so come mai.
Sono d'accordo.
Insieme, dottor.
Qua la Shatner, qua.
Leonard, yapma. Öldürme beni. Dur.
Affet beni.
E adesso invece arriva la clip con il turista Homer.
Alex den gelmiş olmalı. Tepkileri insanınkini andırıyor ama anası başka, babası başka gezegenden olmalı.
Hop 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 hop. Beni bilmem ama senin herhalde annen başka gezegenden. Baban da keçi gezegeninden. Ne haber? Öyle mi doktor? Şeceresini saydım bozuldu deve.
Doktor, ben bu işin içinden çıkamıyorum. Bunu kaptana rapor etmeliyim. Önce kim olduğunu anlayalım biz.
Yok valla, kafa kağıdım yanımda değil ama... Affedersin, ben Ömer, turist Ömer yani. Şu elini ver bakayım.
Elinizi sıkmak istiyor.
Zıt, yazıhaneye gel! Tak yedi.
Allora, il terzo film che andiamo a vedere è il capolavoro assoluto del cinema Yesil Kam. Ragazzi, qui andiamo all'uomo che ha salvato il mondo, Dunyayi Kurtaran Adam, del 1982, meglio conosciuto come il Guerre Stellari turco. Chi c'è dietro a tutto questo? Oh, Setin Inank, nato nel 41, tuttora in vita. Tra l'altro lui si è autoproclamato il George Lucas turco, ed è entrato pienamente nella parte, tant'è che ormai alle convention e alle interviste si presenta con i jeans e i camicioni di flanella, uguale come Lucas. Lui è un regista e produttore, è molto attivo nella realizzazione di film western erotici e, all'inizio degli anni 70, di film che potremmo definire poliziotteschi, quindi molto violenti, splatter anche in alcuni casi, ma di grande successo. La star del film è Quneyt Arkin, anche lui tuttora vivente, nato nel 1937, ed è la star dei poliziotteschi di Inank. Sono una coppia molto stabile del cinema turco degli anni 70, specializzata proprio in questi poliziotteschi, che hanno sempre incassato bene. Infatti loro, probabilmente, se non succedeva una certa cosa, avrebbero continuato su questa strada per molto tempo ancora, ma... 12 settembre dell'80 il caro generale Kananevren, capo di Stato Maggiore, prende il potere grazie a un coup militare. Ecco che dopo qualche mese il generale ci fa sapere alle industrie cinematografiche che non sono proprio molto contenti del fatto che la Turchia venga rappresentata come violenta, piena di omicidi, droghe, rapine, e soprattutto la cosa che li fa incazzare di più è detto che la polizia venga rappresentata come corrotta. Allora Inank, che non è stupido, ha un ottimo fiuto e soprattutto è molto sensibile a capire dove tira il vento, cestina immediatamente le sceneggiature di film poliziotteschi e, spinto dal successo nei cinema turchi, ma in generale nei cinema mondiali, di Guerre Stellari, decide di realizzare un film di fantascienza. Tra l'altro, nelle intenzioni iniziali, il film doveva essere un colossal, non doveva essere un film Yeşil Kam. Inank stanzia 5 milioni di lire turche, che per l'epoca era più del doppio del budget di una normale produzione turca. Attenzione, non di una produzione a basso costo, di una produzione normale. Vengono allestite scenografie e mock-up di astronavi a Kilyos, che è una cittadina a 10 km a nord di Istanbul, sulla costa. Ma lì veramente questa è sfortuna. Una tempesta li distrugge, irradia al suolo completamente il set, gli distrugge completamente i mock-up, e lui finisce veramente sull'orlo del fallimento. Ma non è che si perde d'animo, ma quando mai? Allora si piazza, il nostro caro Inank, si piazza davanti alla casa di distribuzione di Guerre Stellari in Turchia e offre a tutti quelli che entrano e escono una mazzetta se gli fanno avere una copia di Guerre Stellari. Alla fine, per una cifra a noi sconosciuta, un magazziniere accetta e gli molla la copia. Lui che fa? Se la prende, se la porta in studio, taglia tutte le scene che gli possono interessare, che sono essenzialmente tutte le scene di combattimento nello spazio, e le monta nel suo film. C'è un piccolo particolare, che Guerre Stellari è girato con lenti anamorfiche, il suo film no. Quindi quando tu proietti una roba girata in anamorfico con un proiettore normale, gli effetti sono questi. Cioè, la morte nera diventa un uovo di Pasqua, i caccia sono degli specie di Bobba 4, però non, in anche queste sono sottigliezze, non è che stabba dal capello. Parliamo della storia. Allora, la storia in realtà non è che c'entri molto con Guerre Stellari. Ci sono questi due amici, fraterni, eroi della flotta spaziale terrestre. Durante un combattimento la loro astronave viene danneggiata e precipita su quello che poi più tardi si scoprirà essere una terra proveniente da un universo parallelo. In questo universo parallelo la popolazione terrestre è stata soggiogata da questo simpatico personaggio che vedete in basso a sinistra, che sarebbe lo stregone supremo, che ha assoggettato al suo volere tutta la popolazione terrestre schiavizzandola grazie alla sua armata, di cui poi parleremo tra poco. E ovviamente c'è una debole ma iniziale resistenza, movimento di resistenza che potremmo chiamare Alleanza Ribelle, che aiuta i due naufraghi a scampare alle grinfie dell'esercito nemico, li cura, e loro ovviamente decidono di schierarsi con gli oppressi per guidare la resistenza e sconfiggere lo stregone. Per sconfiggere lo stregone hanno bisogno di due artefatti: uno è il cervello d'oro, l'altro è la spada del potere, che devono essere fusi insieme per dare vita all'arma definitiva che sconfiggerà lo stregone. Allora, parliamo dell'armata del malvagio, del villain. Dato che soldi non ce ne stavano più, si saccheggia quello che ci sta in magazzino. Allora, praticamente l'armata è composta da specie di Cylon, perché è la cosa che forse più si avvicina, da Robby il robot del pianeta proibito, mummie, scheletri, zombie, ninja e questi specie di, non si è ben capito, sono yeti, orsi, colorati, non sappiamo cosa siano. Comunque c'è un putpuri di roba, tutto quello che c'avevo in magazzino, via, e via, alla via così. Non si limita a copiare Guerre Stellari, Guerre Stellari compare nei primi 10 minuti. Prende a mani basse anche da altri film, per la precisione prende da Sodoma e Gomorra del 62 e La spada magica del 62, soprattutto sono le scene di massa degli schiavi. Quando i mondi si scontrano del 51, anche lì per delle scene invece sempre nello spazio all'inizio, e soprattutto un cinegiornale che mostra il lancio di una Soyuz. Cioè l'astronave dei nostri eroi è una Soyuz, perché il film inizia col lancio della Soyuz. Ovviamente anche in questo caso colonne sonore, non pensate minimamente che quello cacciava una lira per un compositore che gli componesse una colonna sonora. No, prende da quello che c'ha in magazzino, anche lì, tira dentro Indiana Jones, Imperatore dell'Arca Perduta di Williams, Flash Gordon, Galattica, Moonraker, Operazione Spazio, Pianeta delle Scimmie, addirittura Ben-Hur. In realtà, tra l'altro, il film, all'uscita nei cinema, il film ha un successo strepitoso. Seriamente entra nella top 10 dei film più visti in Turchia in quell'anno, se non sbaglio addirittura classificandosi al quarto posto. Loro due diventano ricchissimi. In Ankara racconta che lui si compra una villa con il ricavato, Arkin si compra una macchina, una Mercedes, una macchina sportiva, una Mercedes. In realtà ai turchi il film piace. Poi, ovviamente, non sono stupidi, capiscono benissimo che il film ci sono parti di Guerre Stellari buttate dentro così, ci sono degli effetti speciali imbarazzanti, ma il film fa ridere e a loro piace. Probabilmente non era far ridere non era nelle intenzioni iniziali, ma alla fine in Hank è un bieco capitalista, dice: io ci ho fatto una montagna di soldi, quindi ho vinto. E vediamo al meglio. Oh, qui c'è un commento audio direttamente alla clip, io mi taccio.
Kant Film proudly presents the early masterpiece of sci-fi filmmaking, Turkish Star Wars, Kuneit Arkin and Aytekin Akaya. Turkish Star Wars, superimposed onto original scenes from Star Wars. Our heroes end up being shot down and crash on a strange planet. As they explore the area, they realize they are actually in Egypt? Okay. Right from the start, they are being attacked by a multitude of enemies. Knights, mummies, zombies, mutated Elmos, Battlestar Galactica guys, this furry thing, and even nunchucks. And they are all controlled by the ultimate evil, the Turkish version of Darth Vader, this guy. Wait a minute, isn't that his belt on his head there, that spiky thing? Well, he still looks more intimidating than Kylo Ren. An enemy so dangerous, he turns Robbie the friendly robot into a total asshole. Turkish Star Wars. To defeat this evil, our heroes have to undergo a training so brutal it makes Rocky look like a little bitch. By using the ingenious method of tying giant rocks to their feet, it gives them the ability to defy gravity and jump like bunnies. Turkish Star Wars. A film that has it all. Dramatic fight scenes. Stolen music from at least 6 different films. Love. Their only chance of survival is to find the golden brain that is missing from the film. And to get that, they have to obtain the golden kebab skewer. Things become really intense when they take his girl and capture his friend by wrapping some loose telephone cables around his head. In order to overcome this evil, our hero melts down the golden kebab skewer, which looked pretty crappy to begin with anyway, and turns it into these extremely cool-looking golden gauntlet boxing gloves, fighting hundreds of enemies, our hero gets so mad that he literally rips off everyone's head. I mean, look at this shit. Holy crap. This guy is seriously pissed off. In the final dramatic showdown, he is chopping Turkish Darth Vader in half, using amazing camera tricks by blackening out one half of the screen. Turkish Star Wars, watch it with subtitles or not. It doesn't really make a difference in understanding the film. Turkish Star Wars. Watch this masterpiece now on YouTube. Preferably with a tasty kebab as an appetizer.
Ah, sì, è vero.
Quando si conosce la situazione, per fare un grande
salto, sì. Ora, ma adesso secondo me, almeno la domanda che io mi sono posto, ma vabbè, forse anche qualcuno di voi, ma dall'Italia i turchi non copiano niente? Ma certo che copiano, che si lasciano scappare qualcosa, ma quando mai? Copiano i fumetti. Copiano i fumetti. Zagor è il tesoro del corsaro nero e Zagor è il flagello nero, entrambi del 1971. Allora, giusto, io immagino che qua sappiate tutti benissimo chi è Zagor, però così, giusto per... Zagor è un fumetto pubblicato da Bonelli, è creato da Gaglino Ferri, Fergal, e da Guido Nolitta, Bonelli. Debutta nel 61, ancora in produzione. A metà degli anni 60 sbarca in Turchia con un buon successo. La cosa attira la Tual Film di Hasan e Ridvan Tual, rispettivamente padre e figlio. Nel 71, a distanza di pochi mesi, girano due film su Zagor. Il primo, Zagor e il tesoro del corsaro nero, è Paro, 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 Le Iene del Mare, ovvero l'album numero 24. Il secondo, invece, è uno strano miscuglio di due albi distinti, che tra l'altro c'entrano anche poco l'uno con l'altro, infatti il secondo film non è che è molto chiaro, è il numero 22, L'Avvoltoio, e il numero 45, Satko. Così, giusto per, Zagor è lo spirito con la scure, Zagor Tenai, abbreviato Zagor, vive nella foresta di Darkwood, dove si batte per mantenere la pace, proteggere i nativi americani e combattere i criminali. È figlio di uno spietato ufficiale di cavalleria che, in seguito alla morte di sei genitori durante un agguato degli Abenaki, viene trovato e cresciuto da un trapper. Le sue avventure sono ambientate nei territori del nord-est degli Stati Uniti alla metà dell'Ottocento. La sua fedele spalla è un messicano di nome Chico Felipe Cayetano López Martínez y González, ovvero Chico, che è un formidabile mangiatore e bevitore, perennemente al verde, incallito truffatore, finisce spesso nei guai. I due attori che vengono presi per interpretare gli altri protagonisti, uno è Levent Kakir, che è un attore molto famoso nel periodo Yishilkam, gira due assoluti capolavori del genere, che sono I Tre Superman e La Ragazza Pazza, e soprattutto I Tre Superman alle Olimpiadi, che è di un trash meraviglioso dell'84. E nella spalla, invece, nel ruolo di Chico, la spalla, c'è un attore, in realtà anche qui un attore serio, poliedrico, che è stato anche cabarettista, clown, prestigiatore e addirittura marionettista, cioè Nevzat Acıgöz. I film seguono grossomodo la trama dei fumetti, sono piccole variazioni. Vengono inserite diverse scazzottate in stile Bud Spencer e Terence Hill per tenere viva l'attenzione e soprattutto per sfruttare la cosa che a me fa più ridere, per sfruttare le doti atletiche di Kakir, che viene da una famiglia circense ed è un acrobata fin da quando era bambino. Nei film Zagor si esibisce in piroette e giravolte senza un reale senso, ma che fanno un buon impatto scenico. Poi ovviamente è la fregna, René, per citare la Bibbia Boris, la fregna, René, per vendere meglio i film vengono inserite scene boccaccesche, per intenderci come quelli dei film trash italiani degli anni 70-80. Ecco qua, come vedete, la fregna, René, la fregna. E passiamo al clip, così capite subito di che morto dobbiamo morire.
Cantate, non te la chiamo, eh? Kurbanım!
Ecco che parte a girare. Yeah. A metà del film è lui che zoppa, metà del film è questo. Arriviamo al mio preferito, sia perché io da bambino adoravo il fumetto e sia perché è veramente uno dei film più divertenti del periodo. Parliamo di Captain Swing, Kurkusuz Captain. Per chi se lo ricorda, era comandante Mark dei Lupi dell'Ontario, ovvero come viene conosciuto in realtà nel resto d'Europa, Capitano Swing. Il film è del 71. Kurkusuz Captain significa letteralmente capitano intrepido. Così, giusto, piccola nota bibliografica. Comandante Mark è un fumetto pubblicato dalla Bonelli all'interno della nuova collana Araldo dal 66 al 90 per 281 numeri. È creato da SGS, nome d'arte del trio di autori Sinchetto, Guzzone e Sartoris, che sono specializzati nei fumetti di ambientazione western. Altri loro grandi successi sono Capitan Mickey e il grande Black Macigno. Per le ambientazioni attingono a piene mani dal grande Black. Infatti le avventure del comandante Mark e dei suoi lupi dell'Ontario si svolgono durante la guerra d'indipendenza americana nella regione dei Grandi Laghi. Nel 1970 arriva in Turchia e, come per il resto d'Europa, soprattutto Francia e Germania, dove sono i paesi dove ha ottenuto più successo dopo l'Italia, il titolo è Capitano Swing. I personaggi sono loro tre: il comandante Mark, che appunto è il comando ufficiale comandante dei lupi, è rimasto orfano in seguito a un naufragio, viene allevato da una tribù di nativi americani. Diventato adulto, sposa la causa dell'indipendenza dei patrioti americani e forma un suo reggimento di volontari chiamato appunto i Lupi dell'Ontario. Suo miglior amico è Mr. Bluff, che è un ex corsaro, amico del padre di Mark, robusto, calvo, una folta barba ispida, amante del buon cibo e del buon vino, oltre che inguaribile seduttore. Ha un cane pelle ossa di nome Flock che in ogni albo puntualmente morde il di dietro del gufo triste, che è il terzo personaggio. Capo supremo delle quattro tribù dei Grandi Laghi, trisnipote di un potente stregone, cosa che gufo triste tiene a ribadire in ogni albo, saggio, pessimista e misogino. Il film segue pedisseguamente l'albo numero 8, Mr. Bluff, dove Mr. Bluff viene catturato dagli inglesi e torturato. Comandante Mark e Gufo Triste, oltre che liberarlo, devono anche scoprire chi è la spia che ha venduto il loro amico alle giubbe rosse. Il film viene prodotto dalla Asir Film, casa di produzione attiva tra il 65 e il 73, specializzata in commedie e film d'amore. Nel 70 vira verso i film di Cappa e Spada. Alla regia, tra l'altro, un signor regista, cioè Tunc Basaran, nato nel 38, morto nel 2019. Basaran, agli inizi degli anni 80, si affrancherà dalle produzioni a basso costo e diventerà un regista di film impegnati. Io direi che il suo film migliore è anche quello più conosciuto al di fuori della Turchia, è Non sparate agli aquiloni dell'89. Tra l'altro, negli ultimi 10 anni di vita è stato direttore artistico dell'Istanbul International Film Festival, quindi insomma. Il cast è veramente azzeccatissimo, davvero. Per chi ha letto i fumetti è davvero palese la cosa. In Turchia, infatti, viene presentato come un fumetto dal vivo. I tre attori che vengono scelti per interpretare i protagonisti sono Salih Güney, Ali Sen e soprattutto, veramente, quello che regge il film, un meraviglioso Süleyman Turan nei panni di uno stralunatissimo gufo triste, che è la spalla comica del trio. Anche in questo caso, come nel film di Zagor, solite scazzottate. immancabili le situazioni boccaccesche lasciate alle grazie di Gulkun Erdem, che è l'interprete di Betty. Betty sarebbe la locandiera di Forte Ontario e la gelosissima fidanzata del comandante Mark. Sono parecchie anche le gag di comicità fisiche, quasi tutte opere di Gufo Triste, come ho detto, la spalla comica, anche nei fumetti questo. Soprattutto per gli appassionati di storia militare, qui ce ne sono delle uniformi inglesi, ma veramente una roba, sembrano gli Umpa Lumpa, però vabbè, queste ci avevano. Cioè, queste sarebbero le uniformi inglesi, vabbè. Vabbè, la fregna sempre, René, mi raccomando. Sì, a posto, sì, vabbè, per gli standard dell'epoca era già roba grasso che cola, eh. Quello sì. Allora, con questo chiudiamo la presentazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e però vi voglio salutare veramente con una piccola massima che racchiude tutta la magia del cinema turco del periodo Yeşilkam. Ovviamente la massima non è mia, ma è del maestro Kunt Tulgar. Sentite veramente che poetica.
Do it, do it. If you don't do it, stop it. You don't try, fine, don't do it.
Tutto chiaro? Allora, sì. Direi che è chiarissimo.
If you...
Domande? No. Sei minuti d'anticipo.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel. Settimo simbolo inserito.
Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Arme rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 è pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 è posizionato.
Know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hurry into Menards and save big money. Stock up on water softener salt for softer skin and cleaner clothes. Diamond Crystal is the perfect choice of salt to minimize water softener tank residue. It helps your soaps and detergents clean better while increasing the life of your appliances and plumbing. Save big on Diamond Crystal products at Menards. And don't forget to check out the flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.